don't.
Newsline sera.
18.45, una buona serata da Domenico Guarino, ben trovati a Newsline serale di Controradio. Dunque, come vi dicevamo, la notizia del pomeriggio che è deflagrata un po' come una bomba nel panorama della cronaca e della cronaca politica toscana è la lettera che ha inviato il ministro degli interni Matteo Piantedosi al presidente della giunta regionale toscana Eugenio Giani, lettera che individua l'area per la realizzazione del nuovo centro di permanenza per i rimpatri, i famigerati CPR in Toscana. L'area si troverebbe nel comune di Aulla, in provincia di Massa Carrara, sarebbero ancora in corso le necessarie verifiche di fattibilità e a compensazione della presenza del nuovo CPR nella zona, il riferimento potrebbe essere valutato, viene detto, l'alleggerimento delle presenze dei CAS, cioè centri accoglienza straordinaria. Naturalmente la notizia ha fatto scalpore, sono già tante le prese di posizione, sappiamo che il centrosinistra in Toscana è stato da sempre quasi unanimemente contrario alla presenza in regione di centri del genere, ma insomma ci racconta tutto in diretta Chiara Brilli, a te la linea.
Eh sì, la lettera, secondo gli esponenti toscani del PD, non può non essere interpretata come un segnale di pressione per la realizzazione del CPR, sul quale Giani si è sempre detto contrario. Per me è un oltraggio alla lunigiana, è un grande errore, un grande sbaglio. Io, per quello che posso, mi opporrò ed esprimerò il mio parere contrario, lo ha detto il presidente in queste ore, confermando l'arrivo di questa comunicazione del ministro Piantedosi alla sua segreteria. Giani dice di essere contrario, ritenendo l'approccio non corretto perché diventano veri e propri luoghi di detenzione. Quindi, prima di qualsiasi previsione, aggiunge, occorrerebbe riformare le norme. L'individuazione di un'area da Aulla per un nuovo CPR, dice anche il segretario regionale del Partito Democratico Emiliano Fossi, è una scelta grave e sbagliata, sono un modello fallimentare e disumano, chiediamo di fermare questo progetto e aprire subito un dialogo. Il governo dunque accelera, come dicevi, per realizzare anche in Toscana il centro di permanenza per i rimpatri. Più volte il titolare del Viminale ha pubblicamente sostenuto che per aumentare il numero dei rimpatri è necessario assicurare la presenza di almeno un CPR in ogni regione e a compensazione della presenza della struttura, come anticipavi, si prevederebbe l'alleggerimento delle presenze dei CAS. Giani faccia muro, la Toscana non ha bisogno di mini carceri per migranti ma di politiche migratorie serie, umane, basate sulla legalità del diritto, dicono Danti e Zaratti per Alleanza Verdi e Sinistra. I centri di permanenza per i rimpatri sono nei fatti dei buchi neri dei diritti fondamentali. Negli ultimi minuti è arrivata la nota anche del Partito Democratico proprio della provincia di Massa Carrara, che oltre ad esprimere contrarietà all'ipotesi, la giudica una scelta inefficace e non rispettosa delle caratteristiche del territorio della Lunigiana, contestandone anche il metodo, denunciando dunque l'assenza di un coinvolgimento adeguato delle istituzioni locali in questa decisione che incide profondamente sulla comunità. E da qui l'appello al sindaco di Aulla e al presidente della provincia Valettini affinché si oppongano con determinazione all'ipotesi. La delinquenza in Toscana sta assumendo una deriva pericolosa, forse senza precedenti, l'omicidio di massa, ma anche la situazione quotidiana delle periferie fiorentine certificano senza appello il fallimento di 20 anni di politica buonista della sinistra locale. Tuona invece l'europarlamentare toscano di Fratelli d'Italia Francesco Torselli. Allora, cosa ne possiamo trarre in questa bagarre anche di polemiche che si è innescata? Insomma, una partita si apre dunque con una mossa ministeriale proprio all'inizio, e non sarà certo una coincidenza, della campagna elettorale per le amministrative, che al di là dei comuni coinvolti e della Lunigiana torna a riproporre politicamente sul piatto e per la pancia degli elettori il tema della sicurezza e dei migranti. Staremo a vedere. A te la linea.
Controradio Newsline sera.
Eh sì, staremo a vedere. Intanto però io voglio sapere cosa ne pensate, perché il CPR è un tema che a sinistra non ha riscosso mai favore, ma ci sono nel centrosinistra le posizioni anche possibiliste, no? Citiamo tra tutte quelle dell'ex sindaco di Firenze Dario Nardella, ma non solo. Quindi l'idea di fare dei centri del genere anche in Toscana è qualcosa che riterreste fattibile e a che condizione. 342 8104 111, il numero WhatsApp, fateci sapere cosa ne pensate. Veniamo invece all'omicidio del 47enne Buongiorni a Massa. Dopo che i ragazzi hanno raccolto i vetri di una bottiglia, c'è stata una discussione tra i due gruppi, la cosa sembrava finita lì, poi Buongiorni è tornato verso di loro, ha assestato la testata a uno, il cognato invece si è fatto sotto. Questo quanto ha detto al GIP, secondo quanto riferito dall'avvocato Frediani, Edward Carutasu, uno dei due maggiorenni in carcere per la morte di Buongiorni. A quel punto ha aggiunto Carutasu, lui e un altro sono andati incontro al cognato, l'hanno bloccato e colpito. Intanto proseguiva l'altro scontro perché il ragazzo che ha avuto la testata ha reagito e colpito con pugni Buongiorni. Insomma, è lotta sulle ricostruzioni relativa a quanto accaduto nella tragica serata che poi ha portato alla morte del 47enne. Come dicevamo, la vicenda è arrivata anche in Parlamento, il tragico episodio di Massa Carrara, i cui autori sono stati prontamente assicurati alla giustizia, per i quali desidero esprimere la mia vicinanza personale del governo ai familiari di Giacomo Buongiorni. Una vicenda che impone una seria riflessione sulla crescita della violenza giovanile, che affonda le radici evidentemente in dinamiche familiari e sociali su cui è doveroso interrogarsi. Questo quanto ha dichiarato il ministro dell'interno Matteo Piantedosi nel question time alla Camera. Il governo ha posto la massima attenzione a questi temi, ha detto Piantedosi. Intanto, grande partecipazione ieri sera a Massa per la fiaccolata organizzata in memoria di Giacomo Buongiorni. Mentre proseguono le indagini, questa mattina al carcere di Massa si è tenuta l'udienza di convalida dei fermi dei due ragazzi maggiorenni per l'omicidio del 47enne. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Si parla di 20.000 partecipanti, un numero enorme per una città come Massa, un numero enorme per qualunque città, perché enorme è stato il fatto. Piazza Garibaldi, luogo di ritrovo della fiaccolata promossa da diocesi e comune, il percorso del corteo, strade centralissime, Piazza Aranci, il comune, la cattedrale, fino al luogo dell'aggressione fatale in Piazza Palma. Qui è stato osservato il silenzio, che alle volte sembra l'unica cosa da fare di fronte alla tragedia. Presenti le massime autorità militari, religiose e civile di Massa e di Carrara. Un mare di lumini accesi, la madre della vittima segue il corteo seduta in macchina. Due gli striscioni esposti sulle scalinate del Duomo, in uno è scritto non violenza in più lingue, nell'altro giustizia per un eroe dagli occhi blu come te. Nel frattempo le indagini sulla morte di Giacomo Buongiorni, il carpentiere massese di 47 anni, morto sotto gli occhi della compagna e del figlio, vanno avanti. Indagini dei carabinieri che riguarda lo studente di 17 anni, fermato con l'accusa di concorso in omicidio aggravato da futili motivi, una promessa della box toscana, e i due maggiorenni, Yonut Alexandru Mir, 23 anni, ed Edoardo Alin Carutasu, 19. Le telecamere mostrano il primo che blocca e tiene fermo Buongiorni e il secondo che lo colpisce a morte. La versione del minorenne: sarebbe stato Buongiorni a colpire per primo, ma non risultano visite in ospedale né ecchimosi sul volto. Il giovane dopo il fatto sarebbe tornato a casa dai suoi genitori senza dire una parola. Frequentava compagnie non belle, dicono oggi le persone che lo conoscevano. Le indagini e gli interrogatori vanno avanti, attesi i risultati dell'autopsia. Il giorno dopo la fiaccolata resta una comunità sgomenta, sotto shock.
E intanto a Firenze, dopo l'accoltellamento di Nuvoli e scontro tra centrodestra e centrosinistra sul tema della sicurezza, per Marco Stella di Forza Italia la città è fuori controllo, mentre l'assessore della sicurezza Andrea Giorgio parla di fallimento totale del governo Meloni. Ma cosa ne pensano gli abitanti del quartiere? Questa mattina siamo andati a sentire un po' gli umori, sentiamo.
La sicurezza, cioè, sembra una cosa abbastanza tranquilla, ci siamo stupiti tutti di quello che è successo.
Cioè, una zona che voi valutate tranquilla?
Durante il giorno sì, ora la sera io non ci sono, visto che non glielo so dire.
Per quanto riguarda le voci delle persone che vengono qui a comprare il giornale, che hanno detto? Abita in zona?
Sì.
Ritiene che la zona sia sicura?
Sa, dove sono io, abbastanza sicura. Poi però... Sì, mi è capitato però in fondo alla strada, giù in fondo ho saputo che c'era stato un movimento.
Ma di questo accoltellamento come l'ha...
Ho sentito, no.
L'ha letto sul giornale?
L'ho letto sul giornale, grazie.
Le posso chiedere un'ultima cosa, lei esce di sera o si sente poco sicura la sera?
Di sera non esco, a metà pomeriggio sono già a casa.
grazie.
No, io non ho nessun problema. Io anche ieri sera sono uscito alle 11, nessun problema. Non percepisco niente, per cui per me non
è. Coltellamento avevi sentito?
Quando è successo?
L'altra sera.
Non ieri, la sera avanti?
Sì.
Io la percepisco come una zona sicura, per cui.
Nessun problema.
Nessun problema.
A dire la verità, la sera è un po' particolare, c'è un po' pericolosa la sera, però noi siamo già abituati, quindi.
Esce la sera o ha paura?
Allora, vado, lavoro qui in zona, ma il mio marito mi viene sempre a prendere, perché da sola ho paura di andare.
Quindi la valuta una zona poco sicura?
Dipende, cioè questa strada è abbastanza sicura, invece su una strada interna può essere che non tanto.
No, no, ha sentito di questo accoltellamento?
No, non ho sentito nulla, ho letto qualcosa.
Ma come valuta questa zona sicura?
Ma ora a livello di... io ci sono nato qui, a livello di pericoli di questo livello non c'è mai stato nulla.
Quindi sorpresa, diciamo.
Sì, sicuramente, è una cosa fuori da ogni logica, non me lo sarei mai aspettato.
Molte persone mi dicono che però non escono più la sera.
Ma può darsi, sì, ora può darsi. Però ecco, io non esco, anche perché quando ho finito di lavorare una cosa o un'altra, insomma, non c'ho neanche proprio bisogno, insomma, neanche.
Però non c'è percezione di insicurezza,
no,
diciamo.
No, direi di no, perché tutto sommato no. Non ci sono proprio questi, per ora, finora no.
Poi, grazie mille.
Buon prossimo lavoro.
Grazie. Lei abita da quanto tempo qui?
Pochi mesi.
La valuta una zona sicura?
Qui sì.
Non ha sentito di questo accoltellamento?
No, non so niente.
Ma è un po' critica, parecchio critica, perché per via di questi extracomunitari che non hanno lavoro, non hanno casa, non hanno nulla, purtroppo sono costretta a delinquere.
Ha sentito di questo accoltellamento?
No, non ho sentito.
C'è stato un accoltellamento l'altra sera, ma lei esce la sera, per curiosità?
Sì, qualche volta esce.
E ha paura quando esce?
Ma tranquillo non si è.
Sì, abitiamo in zona.
E lei?
Anch'io, sì.
Ma diciamo che chiaramente questa sicurezza è sempre più, diciamo così, limitata, per cui siamo sempre, come dire, un pochino sul chi va là, perché può succedere qualunque cosa. Basta vedere a massa che cosa è successo, ma anche a Firenze, voglio dire, l'accoltellamento qui.
Tutti i giorni c'è sempre qualcosa che capita, quindi mai diventato problematico.
Ma l'avete vista cambiare questa zona negli anni?
Insomma, diciamo che qualche problema in più c'è, questo sicuramente. Cioè,
la gente la sera, sì, in modo particolare.
Anziani hanno sempre più paura di uscire.
Voi uscite la sera, vi sentite tranquilli?
No, la sera non esco, diciamo onestamente.
Ma perché non ha bisogno o non si sente tranquillo?
No, non è perché, però preferisco rimanere a casa. Insomma.
Perché ci sta paura, perché delle volte anche qualche volta sono andato al cinema la sera, prima abito vicino, venivo a piedi, invece ora prendo la macchina. Sono più tranquillo perché uscivo a mezzanotte, non mi fido, semplicemente andresco con mia moglie.
Penso il problema non sia della zona, sia un po' più diffuso, nemmeno della città in sé, è un po' dappertutto, mi pare di capire. È così, prima erano le cascine, ora le cascine magari è un po' migliorato, è diventata la stazione, più attenzione alla stazione. No.
Rispetto a questa zona, tu che ci vivi, come la valuti?
È male, è stata accoltellata una persona, quindi male, senza ombra di dubbio. E io giro a piedi, non, problemi non ne ho mai avuti. E, ripeto, secondo me è una situazione diffusa un po' dappertutto, anche sentendo telegiornali e quant'altro, è un po' in tutta Italia.
Ma tu esci la sera? Perché ho sentito molte persone che non escono per paura o per disabitudine.
Sì, anch'io ho sentito dire tante persone, soprattutto magari le donne, hanno più difficoltà, hanno più paura. Io onestamente, ripeto, io esco anche dei cani, quindi capita anche la sera di portare fuori i cani, di dover uscire, e non ho mai avuto problemi. Però ripeto, io sono un uomo, sono comunque un ragazzo giovane, insomma relativamente giovane, un uomo abbastanza giovane, e è più difficile che vengano ad aggredire una persona con le mie caratteristiche. Per le donne, le persone anziane, magari sentendo anche tutto quello che succede, è più facile che abbiano anche paura.
Se hai un'idea, un progetto che sta prendendo forma o vuoi costruire qualcosa di tuo, l'Open Day del servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio di Firenze fa per te. All'Open Day potrai ascoltare esperti e conoscere l'Hub dell'Innovazione di Firenze, dove ogni giorno prendono vita percorsi imprenditoriali. Un'occasione per confrontarsi, trovare ispirazione e dare slancio ai propri progetti. Mercoledì 22 aprile, dalle 10 alle 16, presso la Camera di Commercio di Firenze, Piazza Mentana 2. Ingresso gratuito, senza registrazione. Info promofirenze.it.
Polisfonia, il teatro che ci cambia, la stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Sabato 18 aprile alle 21 e domenica 19 alle 16:30, Maddalena Rizzi in Hedy Lamarr, uno spettacolo di Seven Cults. Se la celebre attrice hollywoodiana degli anni 40, definita la donna più bella del mondo, inventa un sistema di comunicazione segreta, oggi alla base di Wi-Fi e GPS, per cosa viene ricordata? Contro radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In direzione Firenze 2 km di coda per un veicolo in avaria tra Alto Pascio e Montecatini. Sulla Fipilì chiuso per lavori il tratto tra Darsena Toscana Est e Livorno in entrambe le direzioni. In direzione mare code in uscita alla Strassigna a San Miniato e ad Empoli, code a tratti in entrambe le direzioni tra Scandicci e la Strassigna. Sulla A12 segnaliamo che l'area di servizio di Versilia in direzione Livorno è chiusa per lavori. La viabilità cittadina a Firenze per uno scavo urgente chiusa via Michelangelo Buonarroti con blocco della circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Minuti, torniamo in diretta dall'acquario di Controradio, 342-8104-111 per i vostri messaggi. La politica ora, perché a Prato prende forma la sfida per le prossime elezioni comunali di maggio. Il centrodestra ha infatti scelto il suo candidato, si tratta di Gianluca Banchelli, dirigente di Fratelli d'Italia, consulente, sfiderà il campo largo guidato da Matteo Biffoni. Sentiamo il servizio di Giorgio Bernardini.
49 anni, una lunga esperienza nella politica giovanile e in consiglio comunale. Il nome di Gianluca Banchelli arriva dopo settimane di trattative difficili all'interno della compagine del centrodestra. Sarà lui il candidato sindaco della coalizione che unisce Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega. La scelta è caduta sul dirigente meloniano a pochi giorni dalla scadenza per la presentazione delle liste. Un ritardo frutto dei veti incrociati tra Forza Italia e Lega, che avevano proposto a lungo i nomi di Rita Pieri e Claudio Stanasel. La partita di Banchelli, consulente per le aziende, si annuncia tuttavia complessa. Dall'altra parte c'è infatti il campo largo con Matteo Biffoni, già sindaco della città e figura molto radicata sul territorio, che ha accettato la candidatura per la terza volta dopo l'esperienza del 2014 e del 2019. Proprio con Biffoni, Banchelli si era confrontato 6 mesi fa, indirettamente, alle elezioni regionali, raccogliendo meno di 3.000 preferenze nel collegio pratese. Il centrodestra arriva a questo appuntamento dopo un anno complicato, dato che non è riuscito a reagire con una proposta unitaria alle dimissioni della sindaca Ilaria Bugetti e al commissariamento della città. Un contesto in cui non è stato costruito, insomma, un progetto alternativo solido per tempo. Ora la sfida si gioca tutta nelle prossime settimane, una campagna elettorale breve che porterà al voto del 24 e 25 maggio, quando Prato sarà il comune più popoloso fra quelli chiamati alle urne in Toscana. Banchelli, che sarà ufficializzato nelle prossime ore dalla sua coalizione, parte insomma consapevole delle difficoltà tra un avversario forte e un quadro politico fortemente frammentato anche a destra. Le sue speranze di successo sono riposte nell'apertura di una nuova e differente partita al ballottaggio, ma prima è necessario arrivarci.
E il consigliere regionale toscano del Partito Democratico Matteo Biffoni ha accettato la candidatura a sindaco di Prato per la coalizione in campo largo che il suo partito gli ha offerto nella serata di ieri, come annunciato nel corso della direzione che si è tenuta alla sede DEM di via Carraia. Biffoni ha già ricoperto la carica di sindaco per due mandati consecutivi, 2014-2024. Sei mesi fa era stato eletto con il record storico di preferenza, oltre 22.000 al Consiglio regionale. Sarà sostenuto da 5 liste: la Civica di Biffoni, PD, Casa Riformista, AVS, Movimento 5 Stelle, dunque campo largo nella versione più classica. Giorgio Bernardini ha intervistato, a conclusione della direzione, il segretario reggente Cristian Di Sanzo.
Il segretario reggente Cristian Di Sanzo, nella serata in cui la direzione offre a Matteo Biffoni la candidatura a sindaco, la sua terza candidatura, è stato un percorso difficile? Come si è arrivati a questo nome?
Ma un percorso difficile no, è stato un percorso in cui abbiamo dialogato, abbiamo ripreso in mano un dialogo interno a tutto il partito da quando sono stato eletto segretario reggente dall'assemblea, proprio con lo scopo di cercare di ritrovare un dialogo tra tutte le aree del partito, e credo che in queste settimane abbiamo funzionato bene come squadra per arrivare alla fine a una proposta unitaria. Una proposta unitaria io non credevo che non potesse altro che essere quella di un amministratore esperto, capace, che dopo un anno di commissariamento straordinario possa riprendere in mano la macchina comunale dal primo giorno, quindi senza perdere altro tempo e rimettersi in moto. Sono sicuro che sarà anche una candidatura che rappresenterà tutte le aree del partito, e su questo credo che la scelta del nome di Matteo Biffoni sia una scelta molto forte che facciamo in modo unito come partito.
E intanto domani mattina Biffoni sarà il nostro ospite in Newsline su Controradio TV alle 9 per raccontare le motivazioni della scelta di ricandidarsi e per illustrare i temi della campagna elettorale. Al voto, come sapete, va anche il comune di Sesto Fiorentino. Al via la campagna elettorale, la candidata sindaca per quello che riguarda Ecolò, Beatrice Corsi, che oggi annuncia altro sostegno appunto alla lista ecologista, anche quello è la lista Sesto collettiva animata da Possibile e Rifondazione Comunista. Il coordinamento antimilitarista sostiene la giornata di mobilitazione del 15 aprile indetta da Ferroviere contro la guerra, contro la militarizzazione del traffico ferroviario, no all'accordo RFI. Leonardo, di cosa si tratta? Lo chiediamo in diretta a Maurizio Rovini di Ferroviere contro la guerra. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti.
Innanzitutto il significato di questa giornata e poi cosa accadrà?
Allora, sono due anni, il 15 aprile di due anni fa è stato firmato l'accordo RFI Leonardo per la ristrutturazione di alcune linee ferroviarie, per ammodernamento e tutta un'altra serie di accordi per rendere più facile il trasporto ferroviario di mezzi militari. In realtà questo poi è inserito in un più grande accordo che è stato fatto in generale in Europa per ammodernare alcune tratte ferroviarie, tra cui la nostra Pisa-Firenze, per poter trasportare mezzi militari anche di notevole quantità, insomma 750 metri per tombolo, e poi che arrivino fino alla Svezia. Queste attività però chiaramente sono orientate a un investimento finanziario notevole, sono quasi 17 miliardi in Europa, in Italia sono già stati spesi 49 milioni di euro, tutti i soldi che invece di andare all'ammodernamento, diciamo, per l'uso sociale, diciamo, delle ferrovie, viene usato per la guerra, e questi i ferrovieri ovviamente si sono in qualche maniera organizzati già da due anni e cercano di fare controinformazione e informare i pendolari, soprattutto perché il traffico ferroviario non è quella cosa così sicura, quindi trasportare esplosivi attraverso le linee ferroviarie normali del trasporto pendolare non è così, dopo che c'è stato Viareggio, Pioltello, tanti altri casi del genere, non è una cosa tranquilla.
Grazie, grazie di essere stato con noi, buona serata.
Anni di Glu Firenze, musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera Glu su glufirenze.com.
18 aprile Zebra TSO più Little Piece of Marmalade. Sabato 18 aprile arrivano a Glu gli Zebra TSO, due strumentisti coperti da maschere di zebra con un progetto dal sound crudo e diretto. In apertura Little Piece of Marmalade. Inizio live 22:30.
Contro radio.
Sottopasso, il sottopasso Strozzi, sono Fortezza da Basso a Firenze, cade letteralmente a pezzi. Chiunque ci passi ha questa esperienza quotidiana, un po' surreale se vogliamo anche. E prossimi interventi in programma per le buche, la manutenzione e il ripristino dei manti stradali sono stati questi temi al centro della puntata di oggi di Dillo a Controradio. Ospite l'assessore alla mobilità di Firenze Andrea Giorgio, sentiamolo al microfono di Carabrilli.
Chiunque lo attraversi si rende conto che ci sono un sacco di pannelli che sono rotti, il che dipende anche da un elemento costruttivo, nel senso che quei pannelli non sono attaccati al muro ma c'è un'interstapedia del mezzo, il che li rende ovviamente più fragili. Stiamo lavorando a definire un progetto per agganciare i pannelli in modo diverso, di modo che resistano molto meglio agli urti. Una volta definito il progetto poi andremo alla sua realizzazione, perché è un contesto comunque cittadino e non può essere lasciato in quel modo.
E c'è chi parla, il nostro numero WhatsApp, di veri e propri crateri. È veramente così la situazione a Firenze? Possiamo testare che ci sono davvero delle strade, sembrano delle mulattiere a volte, assessore? Immagino anche lei ne abbia esperienza e contezza.
Sì, poi girando molto in bicicletta me ne rendo conto, questo vale specialmente per il centro storico in realtà, dove la situazione è sicuramente peggiore, perché abbiamo spesso delle strade in pietra che vengono attraversate anche da mezzi pesanti, dai pullman, vengono attraversati dai pulmini di autolinee, vengono attraversati dai camion di Alia che fanno la raccolta dei rifiuti, e sono zone piuttosto sensibili. Gli interventi sulla pietra poi sono davvero molto molto costosi e hanno dei tempi molto lunghi per essere fatti, quindi su questo stiamo lavorando a definire un piano. Sul centro abbiamo messo a punto una serie di progetti che cuberanno circa 11 milioni di euro per rifare diverse strade del centro. Penso a una martoriatissima, è citata anche in questi reportage, via Carducci, ma è una delle varie su cui interverremo.
Nella giornata nazionale del Made in Italy, un evento promosso da Cluster Nazionale Made in Italy, Fondazione TSMI da Cannemi a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, traccia una fotografia dello stato dell'arte a livello locale e globale con la partecipazione di istituzioni, università, centri di ricerca, imprese, giovani talenti, al centro temi chiavi come competitività internazionale, innovazione, intelligenza artificiale, sostenibilità e sviluppo di competenze strategiche per affrontare il cambiamento strutturale ed epocale che ha investito il sistema produttivo italiano. Sentiamo Alberto Bossi, presidente del Cluster Nazionale Made in Italy e l'assessore alle attività produttive della Regione Toscana, Leonardo Marras, al microfono di Sandra Salvato.
Il Made in Italy ha tre ingredienti, facendo una semplificazione feroce: il sistema dell'impresa, un tipo di imprenditoria che parte dal prodotto, non dal mercato, e questo è un accenno pensoso rispetto a tante logiche contemporanee, differenti culture del progetto che hanno alimentato l'imprenditoria, gli architetti, i designer, gli uffici tecnici, gli ingegneri, gli artisti, e la costruzione di un sistema complessivo di affiancamento, le mostre, le riviste, i musei, ed era un modo di muoversi dove il sistema di affiancamento raccordava gli altri elementi. Oggi si fa fatica a costruire questo sistema complessivo, sia di affiancamento, si fa fatica a determinare la compressione della necessità sistemica per affrontare una complessità che è difficile da governare e anche a costruire quella dimensione quantitativa che troppo spesso è stata delegata alle singole realtà.
È difficile pensare di affrontare la realtà che è in profondo mutamento, appunto queste scosse continue, cambiano le condizioni, arrivano nuovi scenari internazionali. La nostra è un'economia, quella regionale, che è fortemente esposta all'export. È stato anche il motivo di una grande crescita negli ultimi 20 anni. Lavorare sulle filiere, sull'innovazione tecnologica, sulla capacità di internazionalizzare le imprese sono, diciamo, le tre grandi traiettorie che, a mio avviso, ha bisogno di seguire ancora la politica industriale della regione.
Allora, non mi avete scritto sui CPR, la qualcosa naturalmente non mi meraviglia sotto certi aspetti, perché è un argomento un po' problematico, insomma, da affrontare, però credevo, insomma, l'ascoltatore di Controradio fosse più coraggioso. 342-8104-111, invece è arrivato un bel messaggio sul Di Marco, sulla questione dei pannelli e il sottopasso Strozzi. Ne parlavamo prima anche fuori onda con Pierluigi Magaerz in regia, che intanto ringrazio. Marco dice: sembra che i pannelli siano montati da soli. Beh, in effetti questa è un po' la sensazione. Qualcuno quel progetto l'avrà approvato, no? Qualcuno avrà ritenuto che quei pannelli messi così avrebbero potuto durare nel tempo, credo, no? E quindi forse bisognerebbe andare a chiedere in base a quale valutazione questa cosa è stata fatta. Va bene, aspettiamo i vostri messaggi. Scattano invece le misure di sicurezza anche per proteggere i monumenti di Firenze in occasione della partita di ritorno di Conference League tra Fiorentina e Crystal Palace, prevista domani allo Stadio Franchi. Per prevenire danneggiamenti, così come predisposti in passato su richiesta della prefettura, da questa mattina la SAS Servizi alla Strada ha installato le transenne antisfondamento attorno ai principali edifici e statue della città, tra cui Battistero, Biancone, cioè la fontana di Nettuno di Bartolomeo Ammannati in Piazza Signoria, la loggia della Anzi, la cattedrale di Santa Maria del Fiore. Le misure hanno finalità, viene detto, preventiva rispetto a intemperanze che potrebbero sfociare in vandalismi. Sempre in vista dello stesso incontro, la prefettura ha ribadito, come in altre partite casalinghe della stagione De Viola, i consueti divieti e limitazioni della vendita a porto di bevande alcoliche in vetro all'ingresso dello stadio, di bombolette contenenti spray urticanti. Procedono invece i lavori per la realizzazione della linea tranviaria per Bagnaripoli. Dalle 21 di domani, giovedì 16 aprile, scatterà la nuova fase di lavorazione in Viale Gramsci, come riporta una nota di Palazzo Vecchio. Si tratta dell'ampliamento della cantierizzazione per la sede tranviaria sul viale lato Piazzale Donatello tra Via Alfieri e Via della Mattonaia. Su Viale Gramsci sono confermate due corsie per senso di marcia ai lati del cantiere. In Piazzale Donatello sono previsti restringimenti carreggiate, viene garantita la direttrice verso Via La Farina e quella verso Viale Matteotti. Presentate le risorse per il sostegno delle attività di residenza nell'ambito delle arti sceniche, incrementati i fondi e le realtà che ne beneficeranno nei diversi ambiti scolastici, cioè teatro, danza, circo contemporaneo, performing arts. Al centro il sostegno alle transizioni verso un'occupazione stabile e di qualità nello spettacolo dal vivo, come ci spiega l'assessore alla cultura della regione Cristina Manetti e Massimiliano Civica, che è direttore generale del teatro Metastasio di Prato, intervistati da Chiara Brilli.
È un bell'investimento che la Regione Toscana fa puntando sui giovani e sulla formazione. Oggi si parla di 3.600.000 euro di fondo sociale europeo destinato alle residenze e alle arti sceniche, quindi si cerca sostanzialmente di formare ma anche di stabilizzare tantissimi ragazzi che lavorano all'interno appunto delle arti sceniche. Siamo passati dal finanziare 10 residenze fino a 19, quindi 9 residenze in più. Abbiamo ovviamente aumentato le risorse per poter scorrere la graduatoria fino ad arrivare a 3.600.000 euro.
Cosa rappresentano queste risorse, queste prospettive per lo spettacolo dal vivo, soprattutto le residenze?
Questi fondi sono fondamentali prima di tutto perché permettono ai giovani e alle giovani della Toscana di formarsi professionalmente. Soprattutto vanno anche considerate come occasione di formazione di una cultura civica e sociale. Quindi rappresentano sicuramente un doppio asset, perché da una parte si creano sono le condizioni per i ragazzi e le ragazze di trovare lavoro, dall'altra non va persa l'opportunità attraverso la scelta dei formatori di contribuire anche alla crescita umana, civile e sociale dei partecipanti.
Il Comune di San Casciato in Val di Pesa propone la mostra d'arte contemporanea Grappoli di Enoarte, un programma dal 20 aprile al 20 giugno 2026. È protagonista la pittrice e scultrice Elisabetta Rugai, con una personale al Museo Giuliano Ghelli curata da Monica Baldi. Esposte una quarantina di opere realizzate con il vino al posto dei colori. Sentiamo in proposito la stessa Rugai.
Nel 2011 ho scoperto la tecnica di dipingere con il vino e quindi dipingo da allora. I miei collezionisti non sono più quelli soltanto dell'arte, ma anche le cantine.
E che peculiarità ha questa tecnica?
Allora, è una tecnica molto speciale, perché da che mondo è mondo tutti hanno dipinto col vino, intuffando nel bicchiere, però il vino non è mai rimasto, perché il vino ha l'alcol ha una volatilità, per cui va via, cioè diventa violetto, poi grigio. Poi invece io l'ho scoperto con l'Università di Firenze, con il professor Bianchini, abbiamo, con chimica organica, abbiamo sperimentato di creare un modo di dipingere col vino. E il vino cambia colore col passare del tempo e rimane sulla tela, ossia si ossida come il vino nella bottiglia, nel senso all'inizio è bordeaux, ecco il colore bordeaux, e poi cambia anche quelli a base sangiovese, cioè i vini provenienti dal vitigno a base sangiovese, poi virano poi sul terracotta, sull'ambra, sul terra di Siena bruciata. Quelli invece del sud prendono un altro colore. È interessante proprio vedere l'evoluzione, sono quadri vivi.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera è una storia molto delicata, bella, che parla del rapporto tra le generazioni. Cara nonna, ti scrivo. A Firenze 3200 lettere tra giovani ed anziani, progetto epistolare del consorzio Zenit, che ha messo in relazione 542 under 18 con 542 over 60. E lunedì 20 aprile dalle 10 al Teatro Cartiere Carrara ci sarà l'incontro tra tutti i partecipanti, una mostra, la lettura delle lettere e anche un talk con gli scrittori Maria Grazia Calandrone e Nicolai Prestia. Buonasera, grazie di essere con noi. Valentina Blandi, che è direttrice del consorzio Zenit.
Buonasera. Grazie.
Da dove è venuta questa idea?
È venuta parlando con l'insegnante della scuola dell'infanzia di mio figlio. Prima di Natale, 2 anni fa, le chiesi se le faceva piacere fare uno scambio per l'occasione del Natale fra bambini e anziani, e mi disse che comincia dove tutto l'anno, e poi da lì altri insegnanti chiesero se potevano partecipare, e così 2 anni fa è cominciato sulla scuola primaria e quest'anno si è ampliato alle scuole superiori.
Ma come funziona concretamente? Cioè, queste lettere da chi vengono scritte? C'è un tema? Vengono indirizzate in maniera casuale o ci sono dei destinatari precisi?
Allora, abbiamo individuato dei referenti per gruppo di persone, quindi per esempio c'è il gruppo di scrittura creativa che avrà un proprio referente, il gruppo del coro che ne avrà un altro e poi le classi. Lo scambio è fra singolo anziano, singolo ragazzo, e l'accoppiamento sia stato casuale, volutamente, questo per non creare l'occasione per tutti di conoscere persone nuove, totalmente nuove, ecco.
Ma l'idea appunto è venuta a lei, ma l'ha sorpresa la partecipazione, e soprattutto qual è l'aspetto che concretamente le ha portato così maggiori riflessioni?
Allora sì, mi ha stupito più che altro il fatto che solitamente c'è tanta distanza fra il mondo dei giovani e il mondo degli anziani, a meno che non si tratti dei nonni, però non c'è molta distanza. Questa distanza però che a cui siamo abituati, in realtà è stata fonte di curiosità poi alla fine, perché dall'altra parte si pensa, ognuno pensa a fare con una diversa da sé e ha paure completamente diverse. Quindi, sicuramente è stata la curiosità che ha invogliato tante persone a partecipare al progetto.
C'è una cosa che l'ha colpita particolarmente, una frase, una lettera, una storia?
Sono diversi, insomma, le storie carine che...
Direttrice, la sentiamo a tratti, forse se riesce a stare in un punto dove la linea prende meglio, vediamo ora.
Sì.
Ecco, perfetto, si fermi lì.
Mi fermo qua.
Esatto, diceva, sono diverse, no, le storie carine.
Sì, sono diverse le storie carine, per esempio la storia dell'insegnante che scrive al ragazzo e scopre che quello è stato un insegnante del suo liceo e che quindi qui, come scrive lui, quelle cose che in realtà condividono. Il fatto di riuscire a trovare conforto finiti.
Niente, dobbiamo fermarci qui perché davvero la sentiamo la sentiamo veramente, ci sono dei buchi abbastanza fastidiosi, non tanto in assoluto ma per capire i concetti interessanti che stava esprimendo. Comunque noi ridiamo l'appuntamento per chi fosse interessati a lunedì alle 10 al Teatro Cartiere Carrara, l'incontro tra tutti i partecipanti, ci sarà anche una mostra, la lettura delle lettere e un talk con gli scrittori Maria Grazia Calandrone, Nicolai Prestia. Cara nonna, ti scrivo, grazie di essere stata con noi. Valentina Blandi, direttrice del Consorzio Zenit, buona serata.
Grazie a voi, arrivederci.
E allora, l'ultima notizia che vi leggo, anzi ve ne leggo due se ce la faccio, perché sono tutte e due interessanti, diciamo, visto che abbiamo un po' più di tempo. La prima riguarda il fatto che a Firenze calano i matrimoni, quindi ci sono sempre meno persone che si sposano, anche civilmente, naturalmente non parliamo solamente di matrimoni religiosi, e nel 2025 infatti sono stati in totale 1345 i matrimoni ed anche le unioni civili che sono state celebrate tra i residenti. Di queste 339 un rito religioso, 963 con rito civile, il numero sale a 1462 considerando anche i non residenti. Il trend mostra un calo rispetto al 2024, in linea però con i dati nazionali, confermando la prevalenza del rito civile. I dati sono stati diffusi a Palazzo Vecchio in occasione della presentazione della nuova edizione di Prima del Sì, il corso prematrimoniale laico e gratuito promosso dal Comune in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sulla scelta degli spazi, la preferenza è per Palazzo Vecchio, in particolare la Sala Rossa, tra gli altri luoghi disponibili Salone dei 500, Sala Lorenzo, Sala dei Gigli, il Giardino delle Rose e anche il Museo Bardini. Per quanto riguarda il corso, è gratuito, è giunto alla terza edizione ed è pensato non solo per chi sta per sposarsi unirsi civilmente, ma per tutte le coppie che stanno scegliendo di vivere insieme. L'obiettivo è quello di fornire informazioni pratiche sugli aspetti legali, patrimoniali e familiari per chi sceglie di vivere insieme, insomma, versione molto prosaica, diciamo così, il corso prematrimoniale bada al sodo. L'agenzia non ha un problema di percezione dell'artigianato, ma un problema di accesso. Questo è quanto sostiene l'indagine Agenzie e Professioni Artigiane University Box 2026, presentata a Firenze nel corso del convegno Artigianalità in Italia 2026, organizzato al Sole 24 Ore in collaborazione con Firenze Fiera durante la giornata nazionale Made in Italy. Il 39,3% dei giovani intervistati considera la carriera artigiana almeno abbastanza attraente, ma solamente il 22,2% cercherebbe informazioni concrete nei prossimi 12 mesi. Le parole più associate all'artigianato sono manualità 76%, tradizione 56%, qualità età 50%, ma solo il 39,3% dei giovani si dichiara attratto da una carriera artigiana e il 72,2% ritiene difficile vivere dignitosamente di solo artigianato. E siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana. Domani il cielo sarà sereno, poco nuvoloso al mattino, con addensamenti sui rilievi appenninici, moderato aumento di nubi cumuliformi nel pomeriggio sulle zone interne, dove saranno possibili brevi isolati rovesci, ampie schiarite in serata, i venti sono deboli o al più moderati da nord-est nell'interno, di maestrale sulla costa, mari poco mossi, le temperature minime e lieve calo, le massime invece in aumento. È davvero tutto, tra poco la linea va a Milano per il GR Network, grazie a Pierluigi Meghez per l'ottima regia, da Domenico Guarino, auguri una buona serata a tutti voi, ciao ciao.
Newsline Sera.